La scienza nella conoscenza. Un programma di Bacta Alberto Tampini.
Hare Krishna, eccoci di nuovo insieme per una nuova puntata di La Scienza nella Conoscenza, la 24esima della serie. Krura Das al microfono, per proseguire nella nostra indagine sulle conoscenze scientifiche e spirituali in possesso della civiltà vedica. Trasmissione, abbiamo visto tutta una serie di armi con le quali gli kshatriya o guerrieri potevano combattere contro interi eserciti, avendo così la qualifica di maharati. La conoscenza di questi mezzi offensivi e difensivi non era patrimonio quindi di tutti i soldati, ma solo di un gruppo ristretto di persone che possedevano questo sapere non per opprimere popolazioni innocenti, ma solo per difenderle da ogni possibile attacco proveniente da popolazioni più degradate e ostili. Naturalmente però, col passare inesorabile del tempo, questa conoscenza cominciò ad essere impiegata non più solo per mantenere la pace e la sicurezza dello Stato, ma anche per aumentare il proprio potere personale. Fu così che allora il Signore Supremo Sri Krishna decise di porre fine a questo strapotere bellico e per suo volere tutte le potenze militari del globo si annientarono reciprocamente in un immane confronto conosciuto come Battaglia di Kurukshetra, la cui cronaca è contenuta principalmente nel Mahabharata. Questo episodio, tutta l'arte militare sottile, cioè quella che utilizzava vibrazioni sonore per scatenare reazioni particolari nella materia, andò completamente, e fortunatamente per noi, perduta. Tutte le altre branche della conoscenza vedica, invece, come la medicina, l'arte, la filosofia e, più importante di tutte, la scienza della realizzazione spirituale, rimasero e furono tramandate inalterate sino ai giorni nostri. Come abbiamo già detto in molte occasioni, l'atteggiamento del mondo scientifico occidentale nei confronti del contenuto delle opere vediche è sempre stato quello di ignorarlo ostentatamente, lasciando il compito di analizzarne i contenuti agli studiosi di letteratura che, limitati da questa loro specializzazione, ne hanno sempre dato giudizi relativi solo ai contenuti linguistici e artistico-letterari, questo senza mai addentrarsi specificatamente negli altri settori conoscitivi. quelle occasioni in cui è stato tentato qualche giudizio che andasse al di là di questi contenuti letterari, peraltro sempre stravolti dalle divisioni preconcette imposte dai canoni estetici occidentali, si sono avuti episodi a dir poco ridicoli. Gli studiosi hanno tentato di trarre delle datazioni delle opere letterarie basandosi sulla descrizione di armi che compaiono in varie scritture vediche, quali appunto il Mahabharata o il Ramayana. Così molti ricercatori si sono ritenuti autorizzati a dire che il tale scritto era stato composto non più di 3.000 anni fa, perché in un brano si rinveniva la descrizione di un'armatura di tipo miceneo, mentre quell'altra era senz'altro da attribuire a un periodo ancora più recente, perché il carro da guerra era simile a quello che usavano i persiani di Ciro il Grande e via con amenità di questo genere. Nessuno però ha mai usato questo tipo di ragionamento o di deduzione in relazione all'arma Brahmastra, forse perché in questo caso avrebbero dovuto datare le scritture vediche alla seconda metà del nostro secolo attuale. È risaputo che a livello di armi tradizionali quali scudi, spade, corazze, elmi, eccetera, non in tutti i paesi erano presenti gli stessi metodi di fabbricazione. Nella società vedica non esistevano fabbriche d'armi, ma artigiani che eseguivano pezzi su commissione e che quindi seguivano i gusti del committente e non erano soggetti a standardizzazione come avviene oggi e come avveniva anche in passato sino a una certa epoca e relativamente a certe civiltà. Fare un esempio pratico, le legioni di Cesare avevano un armamento standardizzato come quello degli eserciti moderni, mentre invece i Celti, che non erano quei rozzi barbari che molti credono, avevano un armamento personalizzato che variava da guerriero a guerriero. Così, per tornare alla società vedica, nello stesso esercito non si trovavano le stesse armi. Di conseguenza, datare un'opera storica sulla base della singola descrizione di una singola parte dell'armamento di un guerriero vedico è un'operazione perfettamente inutile e ridicola dal punto di vista della serietà scientifica. Qualche studioso che si è reso conto che nella stessa opera apparivano armi totalmente diverse ha avuto la brillante idea di suggerire che tale opera forse era stata composta in più parti e in tempi diversi. Naturalmente, per sostenere queste tesi, si è costretti a ignorare completamente l'unicità di stile e di contenuti presenti nell'opera stessa, cosa che ad un letterato non dovrebbe sfuggire. Ma sappiamo bene che, quando un cosiddetto studioso vuole sostenere una sua teoria personale, non esita a ignorare certe contraddizioni insite in essa. In altri termini, non esita a barare per poter ottenere qualche riconoscimento dagli altri suoi colleghi. D'altro canto, non essendo possibile datare con altri metodi le opere vediche e non potendo ammettere che le indicazioni di tempo e di ambiente storico e geografico siano realmente quelle espresse nei Veda stessi, gli accademici occidentali hanno preferito aggrapparsi tenacemente a queste loro speculazioni per definire l'antichità di queste opere. Il perché gli studiosi occidentali non vogliono ammettere l'autenticità dei riferimenti storico-temporali presenti nelle scritture vediche lo abbiamo già spiegato più volte, non è comunque male ripeterlo. E cioè, se si riconoscessero per vere le date espresse nelle scritture vediche, gli scienziati, gli storici, gli archeologi e tutta una grande serie di studiosi, praticamente l'intera totalità, sarebbe costretta a buttare alle ortiche tutta la costruzione della storia del mondo, così come la conoscono oggi gli uomini di questa cultura occidentale. Si può quindi immaginare se questo sia possibile con la disponibilità e l'apertura mentale così ristretta di cui fa mostra il mondo accademico. Il motivo per cui poi non è possibile datare le opere vediche con metodi tipo quello del carbonio C14 è molto semplice. Quando nella società vedica subentrò la necessità di mettere per iscritto tutta la conoscenza che era patrimonio di essa, a causa della degradazione progressiva del genere umano, di cui uno dei sintomi è la perdita della memoria, si iniziò a compilare queste opere scrivendole su foglie di palma o di banano che poi venivano raccolte in specie di ventagli che costituivano i libri. Contrariamente a quanto avviene e avveniva in Occidente, questi libri non sono mai stati ritenuti di valore per l'oggetto in se stesso, ma solamente per il contenuto espresso in essi. Teniamo poi presente che l'India è un paese dal clima caldo-umido che provoca il rapidissimo deperimento di qualsiasi materiale organico. Per fare un esempio, i famosissimi e antichi rotoli del Mar Morto non sarebbero mai stati ritrovati se invece che del clima caldo e arido della Palestina avessero subito gli effetti del clima indiano. Quindi un libro di foglie di palma, salvo che trattato con moderni provvedimenti scientifici di conservazione, in India non può durare più di un paio di secoli. Questo nella migliore delle ipotesi, ed è quindi impossibile trovare testi originali o perlomeno molto antichi. Le popolazioni vediche e quelle successive del resto non si sono mai poste il problema della conservazione dei libri. Ogni qualvolta uno di questi iniziava a deteriorarsi, veniva ricopiato parola per parola su nuove foglie, e così questo sapere è stato tramandato sino ai nostri giorni inalterato. Questo è quindi il motivo per cui non è possibile effettuare datazioni secondo i moderni processi archeologici sulle scritture vediche. Dopo questa precisazione sulle fasulle datazioni delle scritture vediche attribuite da certi studiosi occidentali, veniamo a parlare dell'argomento già preannunciato la scorsa volta, e cioè delle prove archeologiche dell'esistenza delle armi ultrapotenti descritte appunto nei Veda. Con come già abbiamo detto più volte, non è e non sarà mai possibile che qualche ricercatore, scavando lungo la valle dell'Indo, tanto per fare un esempio, scopra qualcosa di simile a un missile intercontinentale a testata multipla o a un lanciarazzi. Questo perché le armi non erano basate sulla nostra tecnologia grossolana fatta di metalli, transistor, eccetera, ma su una scienza sottile che non necessitava di marchingegni complicati. Di conseguenza, le prove dell'esistenza di queste armi, prescindendo dalle precise descrizioni che si trovano nelle scritture vediche, sono rinvenibili solo attraverso le tracce degli effetti derivati dal loro uso. Se ricordate la storia di Sodoma e Gomorra descritta nella Bibbia, potete avere un valido riferimento. Le città furono distrutte da una pioggia di fuoco per la collera divina. Se oggi fossero ritrovati i resti di tali città, sarebbe forse arduo per gli archeologi spiegarne la fine. Ugualmente, nella valle dell'Indo, il ritrovamento delle città di Mohenjo-Daro e di Harappa ha messo in difficoltà gli archeologi, ma vediamo più dettagliatamente il perché. Già abbiamo parlato in altre puntate di queste due città per la loro perfetta urbanistica, per la grande civiltà espressa nei reperti contenuti in esse e per la loro fine improvvisa e inspiegabile. Per questioni di spazio e di tempo, prenderemo in esame la prima e la più importante delle due, Mohenjo-Daro. Abbiamo anche già detto come un ricercatore inglese esperto in sanscrito e cultura indiana, di nome David Davenport, abbia analizzato la fine di questa città con una mentalità più aperta di quella dei vari archeologi che si sono succeduti negli scavi della città stessa. Per prima cosa, egli ha fissato 13 punti essenziali per prendere in esame questa vicenda. Faremo ora un'elencazione di questi punti con la descrizione dettagliata appunto dei vari sintomi che si possono rintracciare nelle prove degli scavi di Mohenjo-Daro. Il primo è che di questa città fiorente e popolosa sorta sulle rive dell'Indo è morta improvvisamente in un'epoca che gli archeologi hanno fissato attorno al 2500 a.C. circa, quindi almeno 4500 anni fa. Il secondo punto è che nelle sue strade sono stati rinvenuti solo 43 scheletri risalenti al momento della fine della città. Terzo punto, le posizioni in cui sono stati ritrovati gli scheletri denunciano una morte improvvisa e violenta, però, contrariamente a quanto qualcuno crede e ha scritto, non portano nessun segno di ferite da armi bianche. Quarto punto, alcuni scheletri portano evidenti tracce di carbonizzazione e calcinazione di alcune ossa, mentre le altre sono del tutto normali. Questi scheletri, che appunto hanno delle ossa calcinate, si presentano in uno stato di conservazione migliore degli altri. Quinto punto, la posizione in cui sono stati trovati gli scheletri evidenzia che le persone non si aspettavano di morire. Punto 6, gli scheletri sono stati rinvenuti in una fascia semicircolare della città. Settimo punto, durante gli scavi sono state trovate pochissime armi. Punto 8, sui ruderi della città sono state rilevate tracce di vasti incendi che hanno interessato soprattutto i piani sopraelevati in legno. Nono punto, almeno uno dei pozzi della città è attivo ancora oggi. Decimo, i ruderi sono di altezze diverse e collegandone le cime con una linea ideale si ottiene una retta che degrada verso il lato sud-sud-ovest della città. Punto 11, nella zona dove questa retta ideale si congiunge al terreno, il suolo è ricoperto per una larga fascia di frammenti di argilla fusi e vetrificati. punto 12, questi frammenti sono stati esposti per un periodo brevissimo a un calore di migliaia di gradi. Tredicesimo ed ultimo punto, la maggioranza delle case sono state trovate prive di suppellettili, come se la popolazione avesse evacuato rapidamente la città. Queste 13 constatazioni, che viste così possono sembrare un po' slegate tra loro, sono comunque fatti certi e incontrovertibili, non derivati da speculazioni di vario tipo, ma dalla semplice presa visione della realtà del sito archeologico. Il punto cruciale di tutta la problematica della città di Mohenjo-daro è la causa della sua distruzione e, prima ancora, del suo abbandono da parte della popolazione. È ovvio che i vari studiosi hanno avanzato diverse ipotesi al riguardo e David Davenport le prende in esame una ad una, cogliendone le lacune sulla base proprio dei 13 punti sopracitati. La prima tesi è quella dell'esodo volontario. Essa trova sostegno soprattutto nel fatto che la città era stata effettivamente evacuata e in alcuni particolari architettonici che dimostrerebbero come al momento della sua fine la città stesse attraversando un periodo di decadenza. Questa tesi però è contraddetta da almeno tre elementi: gli scheletri rinvenuti nelle strade e nelle case di persone ferite appunto di morte violenta, gli incendi che si sono sviluppati nella città e la presenza delle rocce vetrificate. La seconda ipotesi è quella del terremoto. Essa può essere suggerita dai crolli e in misura minore dagli incendi, ma è contraddetta da numerosi elementi, come il fatto che l'andamento dei crolli non è tipico di un terremoto. I morti sono troppo pochi per una città così popolosa, il fatto che la maggior parte degli abitanti se ne sia andata induce a credere che essi si aspettassero una catastrofe, mentre i terremoti non hanno l'abitudine di avvertire, come tutti sappiamo. Le vittime poi non sono state uccise dai crolli e quando la morte li ha colti non stavano scappando. Il pozzo ancora attivo è poi un'altra dimostrazione che appunto nega la possibilità di un terremoto, in quanto le falde acquifere non si sono spostate, mentre invece una delle conseguenze dei movimenti sismici è proprio lo sconvolgimento degli strati sotterranei. Inoltre, questa ipotesi non spiega il fenomeno della vetrificazione delle pietre. La terza teoria è quella dell'inondazione. Essa è suggerita dal fatto incontestabile che periodicamente l'Indo inondava la città, tant'è vero che gli abitanti avevano costruito un poderoso argine lungo quasi un chilometro per difendersi dalla collera del fiume. La tesi non è comunque accettabile perché non ci sono tracce di inondazione tra i ruderi dell'ultimo strato della città. L'acqua avrebbe spazzato via i cadaveri dalle strade e li avrebbe martoriati sbattendoli contro spigoli e ostacoli di vario tipo. Inoltre, è irrimediabilmente contraddetta dalle tracce di incendio, dalla carbonizzazione delle ossa di alcuni scheletri e dalla solita vetrificazione di rocce e manufatti. Ricordiamo che questa elencazione, che al limite può sembrare un po' pedante, ci permette comunque di vedere come i vari elementi raccolti permettano di scartare delle ipotesi che sono proposte dagli archeologi, che in questi casi agiscono spesso con una buona dose di superficialità. Il prendere in esame tutti gli elementi che possono concorrere alla fine di una città come può essere quella di Mohenjo-daro permette di fare una sintesi in cui si ottiene la spiegazione meno contraddittoria e più convincente. Un'altra ipotesi che si potrebbe sostenere è quella della pestilenza, giustificata in parte dall'esodo dei cittadini, ma essa non è accettabile perché una pestilenza difficilmente fulmina intere famiglie che passeggiano per la strada. Inoltre, non ci sarebbero tracce di calcinazione su alcune parti ossee degli scheletri, perché in una pestilenza i morti normalmente sono subito bruciati per evitare il contagio, e del resto, nella civiltà dell'Indo, come in tutta la civilizzazione vedica, i morti venivano sempre e comunque bruciati. Infine, sempre irrisolto, rimane il problema della vetrificazione delle rocce. Escludiamo poi altre due ipotesi, quali l'eruzione vulcanica e la caduta di un meteorite. La prima, perché nella zona non si sono mai visti vulcani, non ne sono mai esistiti nel raggio di migliaia di chilometri. La seconda, perché per provocare i danni visibili a Mohenjo-Daro, il meteorite avrebbe dovuto essere molto grande e quindi avrebbe scavato un cratere di enormi proporzioni, che invece non esiste, come non esiste traccia di materiale meteorico. Inoltre, il meteorite non avrebbe dato modo alla gente di allontanarsi dalla città. L'ultima ipotesi che si può avanzare tra quelle ritenute normali è quella sostenuta principalmente da Sir Mortimer Wheeler, che è anche la più accreditata ufficialmente, e cioè quella dell'azione bellica. Essa è suggerita dalla morte violenta, dagli incendi e dall'esodo della popolazione. In questa tesi ci sono in realtà molti punti inconciliabili, e cioè i morti sono troppo pochi, gli scheletri non recano tracce di armi bianche, non è stato trovato un solo scheletro di nemico, tra gli scheletri ci sono quelli di donne e bambini, che invece sarebbero stati i primi ad essere messi in salvo durante l'evacuazione precedente la battaglia. Non sono state trovate armi in numero sufficiente per far pensare appunto a uno scontro armato, e come al solito non è giustificato il fenomeno della vetrificazione. Da questo rapido ma abbastanza completo esame, visto che tutte le possibilità sono state scartate, se ne dovrebbe dedurre che Mohenjo-Daro non è mai stata distrutta. Al contrario, i suoi ruderi sono ancora lì a testimoniare l'immane catastrofe che la colpì circa 5.000 anni fa. Sulla base di queste premesse che abbiamo elencato, questo ricercatore di nome David Davenport ha svolto le sue indagini direttamente sul sito archeologico per raccogliere degli elementi che dessero una risposta più chiara a questo mistero e per recuperare anche dei reperti la cui analisi potesse confermare l'ipotesi di una distruzione paragonabile a quella di una esplosione nucleare. Come ricorderete, poco fa abbiamo detto che uno dei punti fissati dal ricercatore, il decimo per la precisione, afferma che collegando l'altezza dei ruderi con una linea ideale si ottiene una retta che degrada verso il lato sud-sud-est della città. Il punto in cui la retta si congiunge al terreno dovrebbe essere quello che i moderni strateghi chiamano il punto zero dell'esplosione. Il primo atto di questa ricerca sul posto è stato proprio quello di andare a verificare se realmente sul luogo che teoricamente sulla mappa era l'epicentro dello scoppio recasse delle tracce che lo potessero confermare come tale. In effetti, in quella zona, non raggiunta dagli scavi archeologici, è stata rinvenuta un'area circolare con un raggio di oltre 200 metri completamente ricoperta da quelle che a prima vista sembrano strane pietre nere. Queste pietre, lucide, durissime, dai riflessi vetrosi e stranamente leggere, simili agli scarti di un alto forno, erano e sono in realtà parti di mattoni spaccati e semifusi da un enorme calore, misti a frammenti di vasi e di bracciali d'argilla anneriti e bruciati. Ma i più numerosi sono pezzi di materiale completamente fuso da una temperatura altissima e risolidificati poi in innumerevoli forme strane e irriconoscibili. Come mai una traccia così evidente non è mai stata rinvenuta dai numerosi archeologi succedutisi negli scavi? La prossima volta daremo la risposta a questo quesito e continueremo a vagliare i risultati di questa ricerca sulle cause della distruzione di Mohenjo-Daro, che porterebbero a credere che la città fu distrutta dagli effetti di un'arma di tipo simile ai nostri ordigni termonucleari. Per oggi concludiamo qui anche questa trasmissione. Akrura Das vi saluta, a risentirci alla prossima puntata. Hare Krishna.